A me sembra che ci sia una grande insistenza sul fatto che siamo davanti ad una liturgia, con tutti questi richiami, tanti alla liturgia del Tempio, l'abbigliamento dei sacerdoti, i richiami alla presenza di Dio che è visibile, è percepibile con il tempio pieno di fumo, eccetera. Siamo davanti a una liturgia e non so, forse mi sbaglio, noi siamo ammessi a vedere il tempio che si apre, potrebbe esserci anche un riferimento alla lacerazione del velo nel momento della passione del Signore, che il tempio finalmente si apre e siamo ammessi, stavo pensando, perché nella liturgia noi siamo destinatari di questa parola e abbiamo la possibilità di spezzarla insieme, di entrarci insieme. Quindi nella liturgia in un qualche modo ci siamo anche noi in questa liturgia, che poi avrà ad oggetto il compimento del giudizio di Dio, che è una cosa complicatissima, perché c'è questo tema sempre dell'ira che è così difficile da tradurre, da trasporre. Però ecco, oggi mi sembra che questo ci sia questo dato, il Tempio si è aperto e a questa liturgia noi possiamo partecipare, perché un po' con un effetto a cannocchiale, anche noi nella liturgia, tramite questa parola dell'Apocalisse, siamo resi presenti, partecipi.
Singolare perché questo si apre con l'apertura del tempio e si chiude col fatto che nessuno può entrare. Quindi sembrava importante mantenere ferme questi due aspetti, cioè l'apertura esprime la volontà di Dio di aprire appunto la sua presenza in mezzo agli uomini e di assumere gli uomini con sé. E però appunto tenerlo insieme al fatto che nessuno può entrare se non si compie questo disegno di compimento dell'ira. Mi sembrava molto parallelo questo testo con la vocazione del profeta Isaia, anche lì c'è la teofania di Dio verso il profeta, e però appunto il profeta avverte la sua impossibilità a stare alla presenza di Dio finché non viene compiuta questa opera di purificazione, del carbone ardente che tocca le sue labbra, insomma. Quindi appunto si apre il tempio, ma la condizione per appunto accettare, anzi chiedere su ciascuno di noi questa purificazione che è significata, mi pare, da questa ira che si deve compiere.
Mi ha fatto pensare la presenza di queste sette coppe d'oro che vengono date ai sette angeli. Perché ieri si diceva che questi sette angeli avevano sette flagelli, gli ultimi, e si ripete anche oggi di questi sette flagelli, ma appunto vengono consegnati loro queste sette coppe colme dell'ira di Dio. Quindi sembra di capire che sono coppe che erano anche loro nel tempio, quindi forse si sono riempite, accumulate, hanno accumulato questa ira di Dio che esprime appunto il giudizio finale. Nei passi paralleli qui veniva indicato il libro dell'Esodo, quando nel capitolo 16 viene descritta una liturgia simile, ecco, del giorno delle espiazioni, e nei contenitori è presente il sangue degli animali che vengono sacrificati. Ecco, quindi mi colpiva l'idea che appunto nel tempio ci sono queste coppe che si riempiono, vengono riempite piano piano, sono colme dell'ira, di Dio, del suo furore. Quindi l'ira che in qualche modo è contenuta, è racchiusa. Molto concretamente verrà, come vedremo nel capitolo successivo, versata. Ogni coppa viene versata in vari posti. Fanno parte quindi dell'arredo, comunque degli oggetti, delle cose, delle realtà presenti nel tempio. Sono domandato se in qualche modo anche noi contribuiamo a queste coppe. La partecipazione, sì, da lontano alla liturgia del cielo, ma anche una partecipazione forse in questo senso. E nel libro del Levitico la liturgia serve per espiare i peccati di tutto il popolo che vengono appunto confessati, racchiusi, depositati su uno di quegli alieni che poi vanno nel deserto. Che ruolo?
Mi chiedevo se il fatto che noi leggiamo il Vangelo di Marco della passione insieme a questi brani dell'Apocalisse, se non si possa trovare ad esempio anche nel Vangelo di oggi un'espressione di quella che viene chiamata l'ira di Dio. Nella determinazione che ha il Signore di andare alla morte, al sacrificio della sua vita per la salvezza di tutta l'umanità. Mi è venuto in mente stamattina nel Vangelo di Luca, quando Gesù comincia il viaggio dalla Galilea verso Gerusalemme. L'Evangelista parla di questo volto che si indurisce, di questa determinazione del Signore, quella che si esprime poi negli annunci della passione che fa il Signore ai suoi discepoli, no? Di questa sua, del senso finale della sua incarnazione, della sua venuta in mezzo a noi.
Sono interrogato sul significato della tenda della testimonianza che si trova nel cielo, perché oggi si riprende l'idea dell'apertura del tempio, come avevamo visto alla fine del capitolo 11. Ma mentre là si parlava dell'arca dell'alleanza, qui si parla della tenda della testimonianza che solitamente, almeno nei racconti del pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto, in definitiva è il luogo dell'incontro tra Dio e Mosè, la tenda del convegno. è il posto dove Mosè viene convocato e dove entra a colloquio con Dio, stando davanti al suo volto, facendosi riempire della luce della sua gloria, che poi brilla sul suo volto, tanto che deve coprirlo con un velo al momento dell'uscita. Il Tempio contiene, dice così la nostra traduzione italiana, penso interpretando correttamente l'espressione del testo originale, la tenda della testimonianza, ma mi pare inevitabile rispetto alla precedente grande visione del combattimento tra la donna e il drago, descritti nel capitolo 12, notare che qui si parli proprio del luogo dell'ascolto. Il luogo dell'ascolto si apre per fare uscire i sette angeli con i flagelli dell'ira di Dio e si chiude per non fare entrare nessuno. Quindi tutto sommato, personalmente io ho ricevuto un messaggio fondamentale da questo testo, che il nostro rapporto con il libro delle Sacre Scritture sia in definitiva proprio questo, cioè sia una realtà misteriosa che sta nel cielo, sia il luogo dell'ascolto di Dio che ci parla di mezzo al fuoco, debba essere preparato attraverso la purificazione rappresentata dall'intervento dei sette angeli, ma rimanga sostanzialmente chiuso ad accessi di tipo umano, come avevamo già visto nel capitolo 5, quando si parlava del libro sigillato con i sette sigilli che nessuno poteva aprire se non l'agnello sgozzato. Finché non si compiono i sette flagelli, le sette piaghe dei sette angeli, il Tempio rimane chiuso, il libro rimane chiuso e noi non possiamo entrare, per quanto ci sforziamo con le nostre forze, con le nostre capacità, nella possibilità di ascoltare e di rimanere vivi, perché quella è la parola che brucia, è il fuoco ardente che non si consuma. Il testo mi pare che ci stia dicendo che il libro che teniamo in mano è un libro che è pieno della gloria e della potenza di Dio e noi non possiamo davvero varcare quella soglia. Anche oggi, per chi legge tutti i giorni il Salmo 94, noi abbiamo introdotto questa piccolissima variazione, che però ha un certo significato, se ne può parlare, discutere anche, cioè di sostituire il salmo invitatorio del venerdì con un altro dei salmi previsti nella liturgia delle ore per introdurre la preghiera. E comunque il salmo 94, anche oggi l'abbiamo letto, il salmo 94 ci dice che oggi, se ascoltiamo la voce del Signore, dobbiamo stare attenti soprattutto a una cosa: a non indurire il cuore, perché se lo induriamo permane quella sorta di sentenza terribile con cui si chiude il Salmo 94: ho giurato, non entreranno nel mio riposo. Allora mi pare di cogliere soprattutto questo elemento dal passo di oggi, cioè è qui a livello del cuore la criticità. Se noi ascoltiamo, siamo a contatto con un libro che si può aprire, che diventa eventualmente accessibile, ma se noi induriamo il cuore, c'è un giuramento di Dio, c'è la sua ira. Ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Noi sappiamo che la generazione che è uscita dall'Egitto, di cui sempre dobbiamo parlare molto bene, perché sono i redenti, i liberati, gli oppressi finalmente sollevati dal giogo della schiavitù, hanno camminato nel deserto ma non sono arrivati alla terra promessa. Quella generazione lì è tutta stata sterminata nel deserto, sono arrivati i loro figli. Sono loro che hanno attraversato il Giordano e sono entrati nella terra promessa. E questo ci dice, mi pare, quello che il passo di oggi e anche quei segni che vedremo nei prossimi giorni ci sottolineano, cioè che l'ira di Dio sotto questo aspetto non perdona. Persino Mosè non entra nella terra promessa, perché c'è un giuramento di Dio. Se uno indurisce il cuore non entra nel Tempio, non entra a convegno con Dio, non entra a gustare quanto è buono il Signore, quanto è grande la sua misericordia. Il Tempio, il libro rimane chiuso, il Dio è inaccessibile. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che poi nel libro dell'Apocalisse non si dica che alla fine si entra nel Tempio, ma si dice un'altra cosa, cioè che ci sono cieli nuovi, terra nuova, e che la Gerusalemme preparata come sposa per l'agnello scende dal cielo, e quella è la tenda di Dio con gli uomini, l'abitazione di Dio con gli uomini, a indicare che quel tempio in qualche modo, che l'intimità stessa di Dio rimane chiusa e diventa accessibile solo nel momento in cui è Lui stesso che interamente scende e occupa la creazione. Non può una creatura entrare nel mistero di Dio, non può un uomo vedere Dio, morirebbe davanti a Lui. Allora questo tempio pieno di fumo che indica la gloria e la potenza di Dio mi pare che sia molto utile da ricordare per il nostro rapporto con le Sante Scritture.